immobile, tra mille altre statue e seduto su una panchina a testa bassa, un uomo dalla lunga barba. Per tutto quel lungo corridoio si sentono rimbombare le urla del padrone del palazzo, Policrate, il tiranno di Samo. Quell'uomo è in attesa di una sua udienza, eppure non è spaventato. Tiene lo sguardo basso perché è concentrato su una piccola mattonella quadrata, rotta perfettamente sulla diagonale. Per ingannare il tempo, stava immaginando di costruire un quadrato su quella scalfitura, tracciando delle linee immaginarie che scalfivano sulla diagonale anche le tre piastrelle poste in alto, a destra e in alto a destra della piastrella rotta. Notò quei quattro spicchi di quadrato, uno su ogni piastrella, che se sommati avevano la stessa area di due piastrelle intere, come quelle a sinistra e sotto della piastrella rotta. Seppure sarebbe affascinante che il teorema più famoso e citato della storia della matematica fosse stato intuito solo in un momento di noia, dobbiamo ricordare che il teorema di Pitagora era stato immaginato molto prima che il matematico greco ricevesse quell'udienza presso il tiranno di Samo. In realtà il teorema era ben noto già ai tempi dei babilonesi, che tuttavia non ne possedevano la dimostrazione, molti secoli prima della nascita del matematico greco e della sua scuola. Il teorema era anche conosciuto in Cina e in India ed è dibattuta la sua conoscenza presso gli antichi egizi. Come se fosse una preghiera in chiesa, quindi, recitiamo l'enunciato del teorema di Pitagora. In ogni triangolo rettangolo, il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente all'unione dei quadrati costruiti sui cateti. Essendo forse il teorema matematico più famoso al mondo, non stupirà il fatto che è anche uno dei teoremi che possiede più dimostrazioni. Se ne contano ben 371 ed hanno gli autori più disparati, dal grande Leonardo da Vinci all'ex presidente degli Stati Uniti James A. Garfield. Magari può stupire invece che una di quelle dimostrazioni che potremmo dire non ce l'hanno fatta resistere fino ai giorni nostri è proprio la famosissima dimostrazione di Euclide del teorema. Dimostrazione che tra l'altro chiudeva il primo libro degli elementi, considerato per quasi due millenni la Bibbia della matematica e che ne costituiva il filo conduttore. Per dimostrare il teorema, in particolare per dimostrare la costruibilità dei quadrati costruiti sui lati del triangolo, Euclide utilizza il suo famigerato quinto postulato, quello delle rette parallele, quello che ci veniva recitato da bambini, quello che afferma che due rette parallele non si incontrano mai e che nello spazio piatto e limitato dei nostri quadernetti a quadretti ci sembrava scontato, quello che è caduto vittima delle geometrie non euclidee e che quindi ha fatto cadere con sé tutte quelle dimostrazioni che lo utilizzavano. Vediamo quindi in breve una delle più antiche dimostrazioni ancora valide del teorema, nota ai cinesi e agli indiani un paio di secoli prima di Cristo. Vi chiedo quindi di sbloccare il vostro smartphone o il computer e di dare un'occhiata alla copertina della puntata. Ecco dimostrato il teorema. Non vi convince? E va bene, dai, facciamo un paio di semplici calcoli. Se non doveste riuscire a seguirli a voce, potete aiutarvi scrivendoli su un foglio di carta. La dimostrazione sarà quindi lampante davvero. Abbiamo davanti agli occhi un grande quadrato. Il lato di questo quadrato è uguale alla somma dei cateti del triangolo rettangolo che compare 4 volte all'interno di questo. Quindi, questo lato è lungo A più B. Ne consegue che l'area del quadrato grande è uguale ad A più B al quadrato. Ma quest'area può anche essere trovata sommando le aree delle figure che vi compaiono all'interno. In particolare, all'interno di questo grande quadrato abbiamo un quadratino più piccolo costruito sull'ipotenusa C del triangolo, che quindi ha area C quadro, e 4 triangoli rettangoli con cateti A e B, che quindi hanno area A per B mezzi, cioè base per altezza diviso 2. Dunque, l'area del quadrato grande è uguale sia ad A più B al quadrato che a C quadro più 4 volte A per B mezzi. Ricordandoci di non lasciare i doppi prodotti per strada quando svolgiamo il quadrato, possiamo svolgere quindi i calcoli e avere l'uguaglianza A quadro più B quadro più 2A per B, uguale a c quadro più 2a per b. E semplificando 2a per b abbiamo dimostrato quindi il teorema a quadro più b quadro uguale a c quadro. La somma delle aree dei quadrati costruiti sui cateti è uguale all'area del quadrato costruito sull'ipotenusa. Tutti conoscono questo teorema, ma di meno sanno che è anche un viceversa, il quale afferma che se per un triangolo di lati A, B e C vale la relazione A quadro più B quadro uguale C quadro, cioè se formano una terna pitagorica, allora il triangolo è rettangolo. Questo viceversa ha delle utili implicazioni pratiche. Permette ad esempio di costruire un triangolo rettangolo grazie ad una semplice corda. Basta infatti dividere la corda ad esempio in 12 parti uguali, diciamo per semplicità lunghe tutte un metro, ad esempio facendo 11 nodi equidistanti su questa. Si può quindi colorare, per avere una guida, il terzo e il settimo nodo, in modo tale che la corda sia lunga 3 metri da un capo fino al primo nodo colorato, 4 metri tra i due nodi e 5 metri dal secondo nodo colorato fino all'altro capo. Ecco costruita una terna pitagorica, 3, 4 e 5, ed ecco che l'inverso del teorema di Pitagora ci assicura che se cercassimo di formare un triangolo utilizzando questa corda e i nodi colorati come guida, otterremmo un triangolo rettangolo. Pur essendo il fiore all'occhiello della scuola pitagorica, essendo riuscita a riportarlo in Grecia, questo teorema lanciò non poche ombre sulla figura del suo riscopritore Pitagora. La scuola pitagorica fu fondata a Crotone intorno al 530 a.C., ed avevano una filosofia molto particolare sul numero e sulla sua natura. I pitagorici credevano fortemente che i numeri non fossero un'entità astratta, ma concreta, avente un'estensione e una forma, e per questo venivano rappresentati geometricamente. L'1 era il punto, il 2 la linea, il 3 la superficie, il 4 il solido. Vedevano inoltre il numero come una sorta di archè, un principio primo di tutte le cose, capace di portare armonia in un mondo che altrimenti sarebbe popolato dal caos. «Tutte le cose che si conoscono hanno numero», diceva Filolao. «Senza questo nulla sarebbe possibile pensare né conoscere». Per loro esistevano solo numeri interi e numeri esprimibili come rapporti tra questi, quelli che noi uomini moderni chiamiamo numeri razionali, e data la loro predilezione per questi, i pitagorici basavano anche la geometria su questi. Un residuo di queste concezioni è sopravvissuto fino ai giorni nostri, ad esempio quando parliamo di numeri quadrati. Dei numeri come il 9, il 16 o il 25 sono denominati quadrati, perché disponendo 9, 16 o 25 punti in 3 file da 3, 4 file da 4 o 5 file da 5, si può realizzare la forma di un quadrato. Inoltre, i pitagorici pensavano che tutte le grandezze fossero tra loro commensurabili, cioè che per ogni coppia di grandezze dovesse esistere un sottomultiplo comune, che per i pitagorici era appunto il punto. Il passo di Metaponto, però, notò un'implicazione molto sgradevole del teorema di Pitagora. Se si fosse preso il triangolo rettangolo più semplice da tracciare su un foglio, quello con entrambi i cateti pari ad 1, si sarebbe ottenuto un'ipotenusa che non era commensurabile con la lunghezza di questi cateti. Si otteneva un'ipotenusa di lunghezza pari a quel numero il cui quadrato è 2, che non si può esprimere con un numero razionale positivo, che non era un numero, nel senso che i pitagorici davano del termine. Dopo aver divulgato questa terribile scoperta, si racconta che il Paso di Metaponto fu affogato al largo di Crotone. Nonostante abbia accompagnato per millenni l'umanità, il teorema di Pitagora rimane ancora fonte di ispirazione. Probabilmente da questo Fermat prese ispirazione per quella congettura la cui dimostrazione pensava di racchiudere in un trafiletto di un commentario e che in realtà occupa più di 100 pagine di un articolo del 1993 di Andrew Wiles di matematica avanzatissima. E di questo teorema si sono cercate e si cercano ancora generalizzazioni in spazi e ambienti intricati e ineffabili. E grazie a questo teorema che possiamo ammirare i grandi templi e monumenti che le antiche civiltà ci hanno tramandato. Ed è grazie a questo teorema che il nostro pensiero occidentale si è plasmato come è oggi. Tutto grazie a un momento di noia e ad una piastrella rotta.